Sapete che stiamo leggendo la lettera ai Romani e siamo in conclusione. Il nostro gruppo qui in zona Trullo l'ha finita, alcuni di voi la finiranno a breve. E perciò ho voluto insieme riprendere qualcosa che abbiamo fatto tutti quanti da poco, Romani capitolo 15, un po' per approfondire quello che attraverso la parola di Dio abbiamo ascoltato in questo mese di agosto. Se ricordate quello che Marco ci ha portato da parte del Signore in Romani 12, in Romani 14, si parlava dell'importanza di amarci gli uni gli altri con un obiettivo ben preciso, quello di essere uniti e attraverso quest'unione di dare gloria a Dio. In effetti la lettera ai Romani punta a questo, nonostante sia una lettera piena di dottrina ed è conosciuta come la lettera della salvezza per grazia. Spiega molto chiaramente nei primi 8 capitoli qual è il Vangelo. Illustra che tutti siamo peccatori, giudei, greci, romani, giudei, romani gentili. Illustra che la grazia di Dio è stata rivolta per mezzo di Cristo a tutti gli uomini e perciò attraverso una fede personale nel sacrificio di Cristo che Dio ha mandato, il peccatore può essere perdonato e spesso, si ripete, può essere giustificato, cioè reso giusto davanti a Dio. Ed è una lettera piena di dottrina, bellissima. Ma nonostante questo, poi l'Apostolo Paolo nella seconda parte della lettera, dai capitoli 12 a 16, dà delle istruzioni e delle esortazioni molto pratiche che puntano a che cosa? Che puntano a dire, fratelli, sorelle, proprio in virtù dell'amore che Dio ha avuto per voi in Cristo Gesù, proprio in virtù del fatto che tutti davanti a Dio siamo peccatori e non c'è differenza se tu sei arrivato alla fede essendo giudeo piuttosto che pagano, barbaro piuttosto che romano, non c'è alcuna differenza. Proprio in virtù di questo, amatevi gli uni gli altri e siate uniti, perché nell'unione e nell'amore Dio sarà glorificato. E in effetti c'erano dei problemi in queste chiese locali di Roma che Paolo affronta negli ultimi capitoli. Lo capiamo quando lui dice di accogliersi gli uni gli altri, di non giudicarci gli uni gli altri, di essere uniti gli uni agli altri. E questi problemi nascevano dal fatto sostanzialmente di una divisione etnica e culturale, ovvero, se vi ricordate, quando Paolo scrive a questi credenti di Roma, non stava scrivendo ad una chiesa locale che si riuniva in una basilica con 300 persone. Lo vediamo nel capitolo 16, dai saluti. Lui scrive a diverse chiese locali, che erano dei piccoli nuclei che si incontravano nelle case. Nei saluti finali lui saluta le chiese locali dicendo salutatemi quelli della casa di. E ci sono diversi nuclei di credenti. Qual era il problema? Era che magari c'era in un nucleo di credenti chi era giudeo convertito a Cristo e chi era romano, pagano, convertito a Cristo. Oppure fra diversi nuclei di chiese locali c'era magari una chiesa locale fatta tutta di giudei e una fatta tutta di romani gentili. E tra di loro, a causa di questa differenza sociale, etnica, culturale, non c'era un pieno accordo, non si mostrava un vero e pieno amore. Ecco perché l'Apostolo Paolo in Romani 12, quando inizia le istruzioni pratiche, dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. E continua dicendo: non conformatevi a questo mondo, non continuate ad essere influenzati dal vostro passato, dalla vostra cultura, dalla vostra etnia, dalle vostre abitudini di prima, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, per fare qualcosa di nuovo, per fare qualcosa di sovrannaturale. Dice: affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E allora veniamo al brano di oggi. Questa serie di istruzioni tendono ad un obiettivo, cari fratelli, quello che Dio ci vuole uniti. Ma non uniti perché ci incontriamo la domenica mattina e ci salutiamo, ma perché siamo legati da un vero amore, da un amore sincero, da quell'amore così sincero che è capace di superare le differenze. E voi dite: vabbè, ma quali grandi differenze ci sono? Ma non sono le stesse dei romani di 2000 anni fa. C'è qui qualche giudeo convertito a Cristo, qualche gentile idolatra convertito a Cristo? No, ma ci sono delle differenze che noi abbiamo e che noi portiamo nella Chiesa. Abbiamo differenze sociali, abbiamo differenze di età, abbiamo differenze di interessi, abbiamo differenze di sensibilità, abbiamo un passato diverso. Chi era molto religioso, chi era molto ateo. E così il rischio è che le differenze tra di noi minino quell'unione che invece il Signore vuole che ci sia tra di noi. E allora quello di oggi è un'istruzione che Dio ci rivolge su come amarci in un modo molto pratico tra fratelli e sorelle in Cristo. Un po' un approfondimento di quello che Dio già ci ha detto in Romani 12: amatevi gli uni gli altri. Questa spirale di cui parlava Marco, che inizia dalla Chiesa per poi espandersi al mondo, no? Oggi vediamo un po' un focus all'interno della Chiesa. Come dobbiamo amarci gli uni gli altri in modo molto pratico. Allora leggo in Romani capitolo 15, versetti da 1 a 7. È un po' una conclusione di un discorso iniziato prima. Inizia al capitolo 14 in modo particolare, al versetto 1, vedete c'è scritto: accogliete, dice Paolo, colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli, cioè non per giudicarlo. Questo è l'inizio del discorso. C'è da una parte un credente che è definito forte, da un'altra parte un credente che è definito debole. Il problema è che il forte rischiava di giudicare il debole e dall'altra parte il debole rischiava di essere scandalizzato dalle scelte e dagli atteggiamenti del credente forte. In tutto questo l'unione fra credenti era in pericolo. Allora con questo verbo al versetto 14 inizia Paolo il suo ragionamento e lo approfondisce al capitolo 15. Versetti da 1 a 7, dove ritroviamo quindi il credente forte e il credente debole. E ve lo voglio leggere. Romani 15, da 1 a 7. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti, anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Come vi dicevo, il contesto riguarda delle istruzioni molto pratiche per l'unità dei credenti. Sicuramente tutto il brano si conclude verso la fine, al versetto 6 c'è un affinché che ci fa capire qual è l'obiettivo di tutte queste istruzioni per cui Dio sta ispirando Paolo a scrivere ai Romani. L'obiettivo è che di un solo animo, con una sola bocca, quindi uniti, come è una persona sola, possiamo glorificare Dio. E in effetti la conclusione del versetto 7, perciò, ribadisce la stessa cosa, perciò accoglietevi, amatevi, rispettatevi, come Cristo vi ha accolti. Con quale obiettivo? Lo stesso, per glorificare Dio. In questi pochi versetti vedremo che ci sono 6 azioni che Dio ci scrive da mettere in pratica, 6 azioni da compiere per conservare l'unità che noi abbiamo già per mezzo dello Spirito Santo. E queste 6 azioni devono essere compiute sulla base di un'unica grande motivazione. Sapete, senza motivazioni non si va da nessuna parte. Senza motivazioni l'atleta non si mette a correre così a vanvera. Lo fa perché vuole raggiungere un premio. Lo fa perché vuole battere se stesso. Il suo tempo lo vuole abbassare se deve fare una corsa. O l'avversario lo vuole sconfiggere se deve affrontarlo in una partita. Senza motivazioni non si va da nessuna parte. Quindi la cosa che più vogliamo avere bene in mente questa mattina è la motivazione che deve spingerci a compiere le azioni di cui si parla qui. La motivazione è glorificare Dio. Lo vediamo al versetto 6. Affinché di un solo animo, di una stessa bocca, glorificate Dio. Se non hai questa motivazione, cioè se con la tua vita tu non vuoi dare gloria a Dio, questo messaggio non fa per te. E queste azioni non le potrai realizzare, non le potrai compiere. Quindi partiamo da questa realtà importante. Qual è la motivazione per cui Dio ci dice questa mattina di compiere queste azioni? Dare gloria a Lui. Ossia mostrare chi è Dio nella nostra vita, chi è Dio nella nostra chiesa locale. Qual è il suo carattere? Che cosa ha compiuto per te? Che cosa ha compiuto per me? Quali sono le sue promesse che ancora compirà per noi? Mostrare la gloria di Dio e glorificarlo con le nostre vite. Le azioni che noi possiamo compiere, queste 6 azioni, servono per conservare l'unità, un'unità fondamentale attraverso la quale Dio è glorificato. I credenti che sono i soggetti di queste azioni, qui in questi 7 versetti, sono, come vi dicevo prima, il credente debole e il credente forte. Quindi spendiamo un po' di tempo per parlare di chi è il credente debole e chi è il credente forte. Beh, il credente debole e il credente forte non è tanto quello giovane nella fede, cioè che si è convertito da poco, o quello che è tanti anni che si è convertito a Cristo. Non sta parlando tanto di una differenza sostanziale di maturità spirituale, anche se in un certo senso la maturità spirituale può contare. Se vogliamo capire bene di cosa si parla qui, dobbiamo tornare all'epoca dei Romani e quindi capire perché Paolo definisce un credente debole e un credente forte quando scrive ai Romani. Come vi dicevo prima, tra i Romani c'erano credenti giudei che si erano convertiti a Cristo, no? Ma c'erano anche credenti pagani che si erano convertiti a Cristo. Dopo la conversione c'erano dei giudei cristiani che non avevano più alcun problema a mangiare quei cibi che prima la legge di Mosè vietava loro. O non avevano alcun problema a lavorare il sabato e a riposare magari la domenica, cosa che invece era vietata dalla legge di Mosè, che era quello che aveva condizionato la loro vita fino a poco prima di conoscere Cristo. non avevano problemi a non far circoncidere i loro figli come segno esteriore dell'appartenenza al popolo di Dio, perché adesso sapevano che non era più in virtù di quel segno esteriore che si entrava a far parte del popolo di Dio. Adesso avevano compreso che in Cristo erano stati liberati da tutte le prescrizioni che la legge imponeva per poter considerarsi popolo di Dio. Per mezzo della fede in Cristo ora si sentivano liberi nella loro coscienza di servire il Dio vivente e vero, con un cuore leggero, con uno spirito nuovo. Al contrario, i credenti deboli, fra questi giudei, avevano compreso che il Messia promesso era Gesù. Capivano dalle scritture che tutte le promesse del Messia erano state adempiute per quanto riguarda la prima venuta da Gesù. Probabilmente avevano compreso che quel sistema di sacrifici che i sacerdoti facevano al Tempio ora non era più necessario, in virtù del sacrificio fatto una volta per sempre dal Messia, da Cristo. Però, come scrive anche Paolo molto chiaramente quando nella lettera ai Galati, questi giudei non si sentivano ancora liberi di fare cose che la legge che Dio aveva dato a Mosè per l'Israele dell'Antico Patto, quelle cose che la legge vietava. E perciò erano ancora attaccati a delle diete alimentari, a dei principi per il culto, a delle regole religiose, a dei tipi di vestiti. Paolo, oltre che in questa lettera, anche in Galati, lo affronta in un modo molto chiaro e scrive in Galati capitoli 3 e 4 che Cristo è colui che ha adempiuto la legge perfettamente, perché noi non eravamo capaci. E perciò non c'è più bisogno che noi dobbiamo adempierla. Quello che noi possiamo fare è riconoscere la libertà in Cristo di avvicinarci a Dio, cosa che prima non potevamo fare, nemmeno con la nostra imperfetta ubbidienza alla legge di Dio. E infatti conclude il suo ragionamento al capitolo 5, versetto 1 di Galati, dicendo: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. E poi, tanto per definire bene di cosa sta parlando, di questa libertà, al versetto 13 dello stesso capitolo 5 di Galati aggiunge: soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, cioè nel peccato, secondo le vostre voglie, la vostra volontà imperfetta, ma, e questo è il punto, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Come vedete, questa libertà è strettamente legata al servizio e all'amore tra fratelli e sorelle in Cristo. Questo riguardava i credenti giudei, e quindi c'erano questi giudei deboli, credenti, e questi giudei, credenti forti. Ma c'erano anche i pagani. C'erano i pagani che si erano convertiti a Cristo a Roma. E anche tra loro c'erano dei romani credenti forti e dei romani credenti deboli. In un qualche modo il credente forte, dopo la sua conversione, non sentiva più nella propria coscienza il peso del suo passato. Magari aveva frequentato delle tradizioni idolatre, e sapete che a Roma ce n'erano tanti di idoli, e molti culti e molte tradizioni erano profondamente immorali. E magari c'era questo credente convertito a Cristo che veniva dal paganesimo, che aveva conosciuto la libertà in Cristo e il perdono pieno di tutto quello che aveva commesso prima, di tutto il suo passato. E il suo passato non lo toccava più, non lo feriva più. E non aveva problemi, per esempio, quando andava al mercato a comprare la carne, così proprio dice Paolo nei capitoli precedenti in Romani, a comprare un pezzo di carne che prima era stato sacrificato in offerta in un tempio pagano ad un idolo. Si pensava, ancora oggi in tante filosofie o religioni c'è l'idea, che se tu mangiavi un animale e l'animale era maledetto, potevi tu subire la stessa maledizione. Allora L'animale morto veniva portato all'idolo, al tempio, e veniva offerto una parte in sacrificio per ricevere la benedizione. Poi il resto della carne veniva venduto al mercato. E allora il credente forte andava al mercato, comprava la carne, non gli interessava se quella carne in parte era stata o no sacrificata a un idolo, se era stata in qualche modo influenzata da questa tradizione religiosa pagana. Non avevano nemmeno i problemi ad essere invitati da parenti, che magari erano appena tornati da un culto chissà quanto immorale, e stare con loro, e mangiare con loro. Il credente invece pagano, debole, aveva questi problemi. Aveva una coscienza molto sensibile, evidentemente, o aveva un passato molto doloroso, delle ferite che ancora non si erano rimarginate, e perciò quando andava al mercato a comprare la carne, prima chiedeva: ma questa carne è stata sacrificata ad un idolo? Se no io non me la mangio. Oppure se veniva invitato a casa da qualcuno, aveva dei timori ad andarci. Poi c'erano anche le grandi differenze sociali a Roma. E quindi c'erano credenti schiavi e credenti liberi. Credenti romani e credenti barbari, cioè senza cittadinanza romana. E magari c'era un credente che prima aveva sempre vissuto con grande orgoglio il suo essere cittadino romano, il suo essere libero. E ora si doveva invece relazionare con uno schiavo, con un barbaro. In questa relazione fra credenti di natura diversa, giudei, pagani, forti, deboli. Sapete cosa ci dice Paolo in questi versetti? Che non sono meglio i primi e peggio i secondi. Piuttosto esorta i credenti, diciamo, forti a non disprezzare i deboli e a non essere per loro motivo di scandalo. Quindi ad essere sensibili, attenti, amorevoli, misericordiosi con le loro scelte, con le loro parole, perché loro che sono i forti possono essere usati da Dio per edificare e fortificare la fede dei deboli. E come si fa? Si fa con queste sei azioni. La prima, versetto 1a, cosa ci dice? Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli. Quindi la prima cosa da fare: stiamo attenti alle debolezze degli altri, ma non per giudicarle, ma per comprenderle. Se fossimo tutti uguali non ci sarebbero problemi, ci comprenderemmo al volo, ma siamo tutti diversi. Siamo tutti diversi. E in un certo senso è nella diversità che ci complementiamo. È nella diversità che ci arricchiamo. Perciò accogliamoci, e in particolare il forte accolga e consideri le debolezze altrui, ma non per giudicarle. E per fare che cosa allora? La seconda azione la vediamo nel proseguo, il versetto 1b e il versetto 2. Ci dice: non dobbiamo compiacere a noi stessi, ma ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Quindi se da una parte tutto inizia con il considerare le debolezze altrui, primo punto, una volta che le considerate, una volta che le osservate, una volta che le valutate, ti devi chiedere: come faccio ad edificare questo fratello, questa sorella? Beh, ti dice in modo molto chiaro la parola di Dio in questi due versetti, 1b e versetto 2. Non compiacere a te stesso, cioè non fare quello che a te farebbe piacere, ma fai quello che all'altro fa piacere, quello che all'altro fa bene, quello che edifica la fede, che tu lo sai che è debole, ma che ha bisogno di essere edificata
dell'altro. E questo, lo sapete, non lo può fare il credente debole, lo può fare solo il credente forte. Perché il credente forte è libero in Cristo di autolimitarsi nell'obiettivo di compiacere al prossimo. Timoteo era un esempio meraviglioso di questo tipo di credente. Quando Paolo scrive ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 20 e 23, parlando di Timoteo, gli dice: non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi riguarda. Quindi Timoteo aveva a cuore quello che riguardava gli altri. Poiché tutti cercano i loro propri interessi, tranne Timoteo, e non quelli di Cristo Gesù. Voi invece sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo presto. Perché? Perché poteva servire per edificare la loro fede e perché non cercava il proprio interesse, ma cercava l'interesse di Cristo. E l'interesse di Cristo è che il credente debole sia edificato nella fede. E come lo fa il Signore? Attraverso il credente forte. Se il credente forte non si allinea con questo piano di Dio, è molto probabile che il suo cuore si indurirà. Sarà poco paziente. Si scoccerà di sopportare. E il credente debole alla fine si scoraggerà. E probabilmente andrà a cercare altri fratelli, forse più mansueti, più pazienti, più comprensibili. Magari vorrà cercare fratelli che non stanno lì col fucile spianato pronti a giudicarlo. E poi spesso questi giudizi sono in virtù di cose che sono di secondaria importanza. Cioè non si sta parlando qua della dottrina del Vangelo. Si sta parlando di differenze di secondaria importanza. Lo stesso argomento lo affronta Paolo anche nella lettera ai Corinzi. Sempre riguardo a queste carni sacrificate agli idoli, il credente forte, il credente debole, il problema è che questo rovinava l'unione tra di loro. E lui dice, riguardo a se stesso, perché oltre a Timoteo anche Paolo è stato un esempio di un credente forte, Prima Corinzi 10, 23 e 24, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Quindi, conclusione, nessuno, poiché ogni cosa è lecita, cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Prima Corinzi 10, 23, 24. E allora come facciamo noi a mettere in pratica queste cose? Beh, guardiamo a Cristo. Versetto 3. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Questa è la terza azione o il terzo comando che vediamo. Così come noi non dobbiamo compiacere a noi stessi ma al prossimo, beh, allo stesso modo Cristo ha fatto. Perciò guardiamo a Lui, per imparare da Lui come si fa. Se i credenti davvero sono tesi e impegnati a seguire l'esempio di Cristo, beh, sapete cosa succede? Banale, però semplice, però vero. Se i credenti sono sempre di più tesi e impegnati a seguire Cristo e imitare Cristo, beh, i credenti saranno sempre di più simili gli uni agli altri, perché sempre di più saranno simili a Cristo. Si assomiglieranno sempre di più e la loro unione sarà sempre più forte. In questo contesto, l'esempio di Cristo ci dice che quando Lui è venuto sulla terra, non è venuto per mostrare la sua gloria. Anzi, l'ha lasciata in cielo la sua gloria, vi ricordate? È venuto per soffrire è venuto per servire. È vissuto, anzi, c'è scritto qui, per sopportare sulla sua persona gli oltraggi rivolti contro Dio. Proprio nel Vangelo di Giovanni, Gesù ha spesso detto che è venuto sulla terra non per compiacere se stesso, ma per compiacere il Padre. Giovanni 4:34, 5:30, 6:38, 8:26 e 28, Gesù è venuto sulla terra per compiacere il Padre, per far conoscere la volontà e la parola del Padre. E nel Salmo che qui è citato, questa citazione, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me, Salmo 69, versetto 9, questa è una profezia che riguardava il Messia, che si è adempiuta in Cristo. Egli è venuto sulla terra, ma i suoi, quelli di casa sua, il suo popolo che lo attendeva, profetizzato nell'Antico Testamento e nelle Scritture, lo ha rifiutato. Beh, perché l'uomo naturale, da quando è caduto nel peccato, ha da sempre odiato Dio. Da sempre ha odiato Dio. E ha odiato anche colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo. Ma grazie a Dio, Cristo ci ha fatto conoscere il Padre, ce l'ha fatto conoscere in grazia e in verità. E Dio si è rivelato anche a persone semplici come me e te questa mattina. Si è rivelato per farci conoscere la sua salvezza e si rivelerà ancora attraverso di noi per far conoscere la stessa salvezza. Attraverso la nostra unione, la nostra unità di intenti per far conoscere il suo amore e questa salvezza. Poiché tutto ciò, versetto 4, fu scritto nel passato, perché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Allora, aveva appena citato un passo dell'Antico Testamento, Paolo, dal Salmo 69,9, e quindi gli viene in mente, ah, vedete, che tutto quello che è stato scritto perché? Perché noi fossimo istruiti, perché noi comprendessimo, e attraverso l'istruzione, attraverso la comprensione, noi poi mettessimo in pratica ciò che Dio ci ha detto. E così è questa la quarta azione che dobbiamo fare per conservare l'unità nello Spirito Santo e dare gloria a Dio, è essere insieme, sottomessi alle stesse Scritture. Quando si parla di istruzione, sta dicendo che tutti i credenti dovrebbero essere istruiti dalle stesse Scritture e cercare nelle Scritture la verità e cercare nelle Scritture la volontà di Dio. Scrivendo agli Efesini, Paolo dice che è proprio dall'istruzione della parola di Dio che il credente non sarà più sballottato qua e là da ogni vento di dottrina. E conclude il capitolo 4, versetto 15 di Efesini, seguendo la verità, come? Nell'amore, perché la verità senza amore è dura, eh? Ci serve l'amore. Il credente potrà crescere verso colui che è il capo, cioè Cristo. E attraverso le Scritture il desiderio di Dio è infondere speranza nell'uomo. Infondere speranza. Attraverso, dice qui, la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture. Perché pazienza? Perché consolazione? Ma perché ci rendiamo conto che quello che noi viviamo oggi, le nostre differenze, le nostre difficoltà, le hanno vissute i credenti di ogni epoca. Ogni volta che apriamo la Bibbia e leggiamo di una storia, di un uomo, di una donna di Dio, troviamo le stesse difficoltà, gli stessi ostacoli, le stesse prove o le stesse gioie che viviamo noi. Ci rendiamo conto di come il credente di ogni epoca ha dovuto combattere in questo mondo di tenebre, battaglie contro la propria carne, contro Satana, contro i suoi inganni, o contro le debolezze e le difficoltà che ci sono in un mondo che è caduto nel peccato. Nelle scritture ci rendiamo conto di come Dio non abbia mai abbandonato i suoi, ha un destino incerto, ma di come li abbia guidati, di come li abbia fatti attraversare nella valle della morte per farli uscire in una tavola ben imbandita, di come abbia potuto trasformare il male in bene, di come abbia rivolto promesse meravigliose per tutti quelli che confidano in Lui. Le ragioni della nostra speranza, le basi della nostra fede non si possono trovare al di fuori delle scritture. È la rivelazione di Dio, è l'opera dello Spirito Santo, che proprio lo Spirito Santo è definito consolatore. Tutto questo, tutta questa opera di pazienza, di consolazione che porta il credente ad avere speranza, viene a mancare se nel credente manca la prontezza, l'ubbidienza delle scritture. Se vive senza considerarle, se vive senza rispettarle. E la quinta azione, la vediamo al versetto 5. La quinta azione che dobbiamo compiere per conservare quell'unità tra noi credenti che glorifichi Dio, l'ho definita così, è dipendere dalla potenza di Dio. Perché vedete, l'Apostolo Paolo fa qui una preghiera a Dio, e dice: il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda, quindi fa una richiesta, una preghiera, di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Questa preghiera ci fa capire che tutto ciò dipende da come Dio può operare nella nostra vita. Non dipende da noi, in sintesi. E noi dobbiamo imparare a dipendere dalla potenza di Dio. È bello che in questo versetto 5, così come le scritture, attraverso la consolazione e la pazienza, ci danno la speranza, in questo versetto 5 anche il Dio è definito nello stesso modo: il Dio della pazienza e il Dio della consolazione. E c'è una piena identificazione fra quello che fanno le scritture e quello che fa e che è Dio. In altre parole, il Dio che ci insegna la consolazione è Lui stesso che ci consola. Il Dio che ci insegna la pazienza è Lui stesso la fonte della pazienza. Dio garantisce tutto questo ai Suoi figli perché ci dona e ci ha donato il Suo Spirito. È con noi, è dentro di noi, dimora in noi. E se vogliamo gustare i frutti di questa comunione con il Padre e di questa unione gli uni con gli altri, non possiamo che vivere secondo lo Spirito. Indipendenza da Dio, in sottomissione alle scritture, seguendo l'esempio di Cristo, non compiacendo a noi stessi ma agli altri, considerando le debolezze dell'altro. Sono ritornato indietro. Se dipendessimo solo dalle nostre capacità, sapete, tutti noi, io per primo, saremmo molto impazienti, molto delusi dagli altri, da quel fratello, da quella sorella che reagisce o che è così diverso da me, molto amareggiati, forse, da attese mai realizzate. La preghiera di Paolo è che invece impariamo a dipendere da Dio, a mettere da parte noi stessi, a cercare di capire la sua guida nelle diverse circostanze, ma soprattutto a imparare a vivere in unità con gli altri fratelli, con le altre sorelle, ad avere, dice qui, lo stesso sentimento, che non è soltanto un'emozione. La parola greca indica avere la stessa mente, lo stesso pensiero. Non si tratta solo di vedersi la domenica e stare bene, quindi avere delle emozioni positive e lodare il Signore, ma quanto è bello. Sì, è bello, Qui si tratta di avere lo stesso obiettivo, la stessa meta, lo stesso pensiero, che è quello di dare gloria a Dio con la nostra unione, con la nostra unità. La stessa voglia che aveva Cristo di mettersi da parte per fare la volontà di Dio e non la propria. L'unione di cui si parla qui, vedete, non riguarda l'unità della dottrina. Ci possono essere fratelli e sorelle che su certe cose secondarie la pensano diversamente. Il problema è che queste differenze troppo spesso minano l'amore gli uni per gli altri, l'armonia gli uni per gli altri, all'interno di una chiesa locale, ma anche fra chiese differenti. Il credente, in particolare quello forte, qui è chiamato a cercare di vivere in armonia, in pace, con pazienza, con capacità di confortare, capacità di andare al di là delle differenze con tutti gli altri fratelli, soprattutto quelli deboli. La sesta azione, infine, che dobbiamo compiere per conservare questa unità è un po' è la conclusione di tutto il discorso, il versetto 7. Le raccoglie un po' tutte, se vogliamo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Vedete, in un solo versetto ha ribadito tutto quello che ha detto prima. Accoglietevi, non compiacete a voi stessi, ma al prossimo, secondo l'esempio di Cristo, che ha fatto Cristo, vi ha accolto, in sottomissione alla volontà di Dio, in dipendenza dalla potenza di Dio, e per quale motivo? Per la gloria di Dio. La conclusione di tutto il discorso, di questo discorso, è che non potremo essere davvero uniti se non ci accogliamo gli uni con gli altri sulla base dell'amore di Cristo. Così, quando ti relazioni con un fratello, con una sorella in fede, ti trovi forse a disagio con certi suoi atteggiamenti, con certi suoi modi di parlare, con un certo suo modo di vestirsi, forse, un certo modo di mangiare, o di cantare, o di fare le vacanze, di più ne ha più ne metta. Prima di stare lì e rinchiuderti su te stessa o te stessa, nel tuo fortino dove ti senti così a tuo agio, considera che tu hai invece la scelta di lasciare aperta la porta di questo fortino, di abbassare il ponte levatoio e di andare incontro all'altro, ma non per disputare, ma per accogliere, per volere bene, per passare sopra le differenze senza giudicare. Proviamo a mettere da parte quelle cose che non abbiamo in comune e che possono essere però fonte di contrasti. Mettiamole da parte e piuttosto sforziamoci di capire quello che abbiamo in comune, che è il Signore, in modo che insieme possiamo glorificare il nome di Dio, possiamo ringraziarlo per l'opera di salvezza che ha compiuto, possiamo vederlo vivere in me così come nell'altro ed essere usati da Lui per portare ad altri il messaggio del Vangelo. E quindi arricchirci, non in virtù del fatto che siamo tutti uguali, ma in virtù delle nostre differenze. E mostrare che la grazia di Dio ci permette di amarci, nonostante le differenze e in virtù delle differenze. Queste sono delle sei azioni che abbiamo visto stamattina. Servono e sono state date perché la Chiesa sia unita, perché fratelli e sorelle possono essere di un solo cuore, di un solo pensiero, con l'obiettivo di glorificare Dio, di mostrare al mondo la persona, il carattere, l'opera di Dio che ha compiuto in Cristo Gesù e che sta compiendo oggi dentro di me e dentro di te. Considera le debolezze dell'altro, le ripeto, la prima, versetto 1a, non con piacere a te stesso ma al prossimo, la seconda, versetto 1b e 2, segui l'esempio di Cristo, versetto 3, sii sottomesso alle scritture, la quarta, al versetto 4, dipendi dalla potenza di Dio, versetti 5 e 6, questa preghiera che Paolo fa al Signore, e in conclusione, la sesta, al versetto 7, accoglietevi sulla base dell'amore di Cristo. Sono azioni che tu puoi compiere se hai Cristo nel tuo cuore, se hai creduto a Lui come tuo Signore e Salvatore, se comprendi la necessità di vivere in comunione con Dio e in unione con i fratelli e hai questo alto obiettivo per la tua vita, dare gloria a Dio con la tua vita e con la tua fede. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per la tua parola, per la rivelazione che ci hai dato, per le istruzioni così pratiche, ma soprattutto, Signore, per lo Spirito Santo che è in noi, che ci spinge, ci esorta a farle nostre e a metterle in pratica, cioè a fare in modo che non rimangano solo scritte in questo libro, anche se prezioso, ma che siano scritte sui nostri cuori e che trasformino la nostra mente, la nostra vita. Io so, Signore, che è difficile, perché abbiamo combattimenti continui. Perciò ti ringraziamo che ci hai lasciato tutte le scritture, che sono fonte di consolazione, di pazienza e che alimentano la nostra speranza, la speranza di vederti un giorno, la speranza di vivere per te, per la tua gloria. Aiutaci, Signore, a far nostra questa mattina la tua esortazione. Ti prego, se c'è qualcuno che ancora non ha fatto un passo di fede, sincero con te, che possa aprirsi a te, che possa ricevere il tuo perdono, lo Spirito Santo, che dà una nuova vita. Ti prego anche per chi ancora sta vivendo, ma senza aver bene in mente chiaro che la nostra vita deve essere vissuta per cercare la tua gloria. Signore, che insieme possiamo crescere nella fede, nella conoscenza della tua volontà, mettere da parte ogni giorno noi stessi, come Gesù ha detto ai suoi discepoli, prendere la propria croce e seguirti, non per la nostra gloria personale, ma per la tua gloria, perché attraverso questo la nostra vita sarà utile per l'eternità, potrà influenzare e contagiare i nostri amici, i nostri parenti, i nostri vicini di casa e potrà essere un esempio per i fratelli e le sorelle che tu ci hai messo vicino. Preghiamo, Signore, queste cose per la tua grazia nel nome di Gesù. Amen.